Buonasera e benvenuti cari amici di Visione TV al nostro appuntamento della sera con il programma Dietro il Sipario. Le elezioni europee hanno per un attimo distolto l'attenzione dal dramma della guerra fra Russia e Ucraina, guerra che si è oramai palesemente allargata nei fatti. L'intervento della NATO che continua ad armare Kiev è sempre più pressante e i russi hanno deciso di rispondere in maniera speculare. Hanno infatti inviato degli strumenti di guerra al largo di Cuba, strumenti modernissimi che possono essere caricati anche con testate nucleari. Di questo e di tanto altro parleremo questa sera con i nostri ospiti, a cominciare da Stefano Orsi. Ciao Stefano. Non ti sentiamo, Stefano.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
Gianmarco Landi.
Ciao Francesco, buonasera a tutti.
David Colantoni.
Un saluto a tutti quanti, buonasera.
Primo servizio di Lilli Goi.
Il presidente Vladimir Putin manda i missili davanti alle coste degli Stati Uniti. Un gruppo di navi da guerra russe atteso oggi a Cuba all'interno del programma di partenariato internazionale tra Mosca e La Habana. Questa notizia è riportata sia dai media occidentali sia da quelli russi. Inoltre, ieri il Ministero della Difesa russo ha pubblicato un comunicato stampa specificando che durante il viaggio nell'Oceano Atlantico l'incrociatore sottomarino a propulsione nucleare multiruolo Kazan e la fregata ammiraglio Gorshkov hanno condotto esercitazioni sull'uso di missili ad alta precisione capaci di colpire fino a 600 km di distanza. Lo hanno fatto con una simulazione al computer contro bersagli rappresentanti presunti raggruppamenti navali nemici. Nei giorni precedenti l'equipaggio della fregata Gorshkov si è anche esercitato a respingere attacchi aerei e a contrattaccare con sistemi di artiglieria navale e di missili terra-aria Palash. L'agenzia TASS aveva scritto già il 6 giugno che la fregata Gorshkov è alla guida di un gruppo di navi della flotta settentrionale, tra cui la petroliera Academic Pashing e il rimorchiatore da salvataggio Nikolai Chikhel. Il loro viaggio è iniziato il 17 maggio allo scopo di trasportare la bandiera della Russia e garantirne la presenza navale in importanti zone oceaniche. La fregata Gorshkov è stata recentemente aggiornata per trasportare gli Zircon, missili da crociera ipersonici entrati in servizio nella Marina russa nel 2022. Si ritiene che pesino 350 kg ciascuno, che possano colpire a 1000 km di distanza, viaggiare fino a 40 km di altezza e alla velocità di 11.000 km all'ora. L'agenzia AP News adesso nota che recentemente Putin aveva avvisato che Mosca potrebbe fornire armi a lungo raggio ad altri paesi per colpire obiettivi occidentali come risposta agli alleati della NATO che consentono all'Ucraina di usare le armi occidentali per attaccare il territorio russo. Questa lettura è solo parzialmente condivisibile. Se le navi sono partite il 17 maggio, quindi prima della dichiarazione di Putin, è anche vero che Putin deve avere una strategia capace di anticipare ogni scenario. Invece, secondo l'esperto di relazioni internazionali Mark Sleboda, sentito dalla testata Sputnik, questa è semmai la risposta diretta russa alla dichiarazione degli Stati Uniti sui cosiddetti esercizi di libertà di navigazione. Quel che ne sa Sleboda è che la marina statunitense sta pattugliando al largo delle coste di Russia, Cina e Iran. Inoltre, in questi giorni la NATO ha avviato l'esercitazione Baltops 2024. Nel Mar Baltico, in questo momento, ci sono più di 50 navi, più di 85 aerei e circa 9.000 soldati provenienti da 19 paesi occidentali, secondo i dati pubblicati dalla NATO. E ancora, in questo momento in Europa ci sono circa 80.000 soldati statunitensi all'interno del contingente NATO, secondo i numeri forniti al Congresso americano dal presidente Joe Biden nei giorni scorsi. Sempre secondo l'esperto di sicurezza russo, evidentemente il presidente Putin ha deciso che a questo gioco si può giocare in due. Sleboda conclude che nonostante i missili a Cuba, in questo momento la Russia non sta simulando attacchi nucleari contro il territorio statunitense, ma la Russia e la NATO sono sull'orlo del precipizio di un confronto diretto in Ucraina. Infine, il Ministero della Difesa russo ha annunciato che è iniziata anche la seconda fase delle esercitazioni nucleari tattiche congiunte con la Bielorussia. Il Cremlino ha definito tali esercitazioni come molto importanti a causa della situazione piuttosto tesa nel continente europeo, che richiede il mantenimento della prontezza al combattimento. Se ne deduce che se ci sarà la guerra nucleare comincerà dall'Europa.
Stefano, qual è il significato di questa manovra dei russi?
Credo che sia una risposta assolutamente simmetrica alle esercitazioni annunciate tempo fa in corso da parte della NATO nel Baltico. Quindi loro portano i loro mezzi a ridosso delle coste russe, la Russia porta i suoi mezzi a ridosso delle coste americane. Se qualcuno ha voglia di fare degli scherzi, la risposta è pronta. Questa credo che sia la chiave di lettura più corretta della fase attuale. Tenete presente che nei giorni scorsi B-52 e B-1B Lancer hanno fatto esercitazioni di lancio di missili da crociera contro il territorio russo, presumibilmente San Pietroburgo o Kaliningrad, e questo non è un bel segnale, chiaramente. Aggiungo un'altra cosa, oggi la Russia ha annunciato di aver consegnato, togliendole dai bunker e imbarcandole sulle navi, i missili nucleari pronti al lancio sulle navi della flotta del Baltico. E questa è una notizia non di poco conto, confermata da un ministro polacco che avrebbe detto che a Kaliningrad sono dispiegate circa 100 testate nucleari russe, che poi comunque sono sul territorio russo a ben guardare, loro non ne hanno al momento fuori dal territorio. Il Kazan è arrivato oggi a L'Avana, o ieri sera a L'Avana. L'Admiral Gorskov è arrivato il giorno prima con gli altri due mezzi di cui ha parlato Liligoriup. L'attuale situazione non è delle più tranquille. Ci sono le dichiarazioni di Orban, sempre di oggi, in cui lui ha detto di aver ricevuto garanzia dalla NATO, cioè quindi ha parlato con il signor Stoltenberg. Del fatto che le azioni della NATO fuori dal territorio della NATO, in conformità al suo statuto, non saranno obbligatorie per tutti i membri di questa alleanza. Cosa sta a significare? Orban ci dice che stanno progettando azioni fuori dai confini della NATO, quindi in Ucraina, chiaramente. E lui ha voluto garanzie di non essere obbligato a parteciparvi. Questo perché? Perché chiaramente e probabilmente la NATO voterà al suo interno di intervenire in Ucraina. E se lui pone il veto, questo non si può fare. Se non lo pone in presenza di una garanzia scritta che può non parteciparvi, allora magari non pone il veto. Però questo significa che comunque ne parlano, ecco, stiamo andando avanti verso cosa? L'altro discorso di oggi, molto pericoloso, anzi iniziato ieri, è sul fatto degli F-16 che dovrebbero addirittura partire dagli aeroporti su territorio della NATO, fare un volo radente, finto atterraggio sul territorio ucraino e partire per la missione contro il territorio russo, per poi rientrare non in Ucraina ma di nuovo atterrare sugli aeroporti europei dell'Unione, quindi sotto l'ombrello NATO, pensando che questo sia possibile e che la Russia non risponderà. Ecco, io sono molto preoccupato di questa cosa, lo si dice a mezze parole, lo si lascia intendere, però io credo che sia un problema di comprensione della realtà. Ecco, se si va avanti di questo passo, sperando che non ci sia una risposta, scommettendo con le nostre vite, puntando le nostre vite sul fatto che non ci sia una risposta a un'azione bellicosa, allora io credo che siamo proprio piazzati malissimo. Ecco, e l'esito, tra le altre cose, di un'elezione che conferma le forze guerrafondaie al governo dell'Unione sia un brutto, brutto, brutto segnale.
David, tu sei molto attento nel seguire l'informazione russa. Ecco, come viene presentata questa notizia dalle parti di Mosca?
Guarda, io Francesco in questo momento mi trovo in Italia ormai da 3-4 settimane, quindi sto seguendo un pochettino di meno sinceramente la rassegna stampa russa, perché ho molta attività qui in Italia. Quindi diciamo, ho letto un pochettino così le agenzie più importanti, diciamo tutto quello che ha detto Stefano praticamente è anche l'interpretazione diciamo dell'informazione ufficiale russa. Infatti proprio sulla questione degli F-16 di cui parlava adesso Stefano c'è un lungo intervento sulla TASS proprio che dice esattamente, che riporta esattamente questa cosa, cioè il fatto che i russi sono perfettamente consapevoli, avvisano tramite questo articolo della TASS appunto i paesi che vogliono fare questo gioco, cioè di far partire gli aerei da Polonia, da Bulgaria e quant'altro, per poi farli, come diceva Stefano, farli volare e farli rientrare, anche perché spiegava la TASS che qualsiasi aeroporto militare ucraino sarebbe immediatamente distrutto, quindi questi F-16 non potrebbero cooperare in questo modo, e quindi appunto la situazione è assolutamente caldissima e pericolosissima, e quindi queste navi stanno lì, giustamente sono una deterrenza, è il grilletto, cioè il dito sul grilletto, insomma siamo col dito sul grilletto.
Gianmarco, gli Stati Uniti d'America, secondo te, diciamo, hanno capito bene la portata del pericolo oppure tendono a sottovalutare la questione? Nel 62 la crisi dei missili di Cuba venne risolta politicamente e diplomaticamente, ma ci fu un dibattito molto ampio. E in questo caso sembra quasi che gli americani siano rimasti almeno apparentemente indifferenti rispetto alle manovre dei russi.
Ma Francesco, consentimi un'interpretazione storica. La crisi del 62 si vide il fatto più importante, la risoluzione vera e propria, la vide nel 63 con l'uccisione di Kennedy, cioè di colui il quale impedì lo scoppio di un conflitto vasto. E quindi mi permetterai, ma io mi discosto un pochino da questa visione allarmistica, perché io ritengo che non sia questa guerra, ancorché narrata, questo pericolo di guerra mondiale, ancorché suffragato da tutti i media mainstream, sia essenzialmente una pantomima, sia una farsa. Vi spiego la mia interpretazione perché si basa su questa visione. Vladimir Putin ha lanciato una cosa molto significativa, ha lanciato l'idea di una moneta ponte con il sistema Ripple XRP per i paesi BRICS. Paesi BRICS che stanno vedendo già al loro interno nelle transazioni paesi come ad esempio l'Arabia Saudita fortemente in orbita Stati Uniti. Ultimamente, alcuni giorni fa, addirittura Erdogan, quindi la Turchia, il principale paese, eccettuati gli Stati Uniti d'America, in seno alla NATO come forza bellica, nonché braccio statunitense nel mondo musulmano, ha voluto presentare istanza di adesione ai BRICS e ha incontrato il saluto, il benvenuto di Vladimir Putin. Quindi qui è scorretto secondo me parlare di una guerra tra NATO e Russia o tra Occidente e paesi e il resto del mondo. Qui si tratta di una guerra che è stata lanciata già nel 2013, nel 2014, innanzitutto da Vladimir Putin, nei confronti dell'elite occidentale, un'elite che ha la sua leva di potere, la sua forza nella finanza e nello strumento principale per esercitare questo dominio, che è il dollaro. Allora, io non vorrei scendere troppo sul piano tecnico, perché so già che non riuscirò a spiegare l'importanza di ciò che sta avvenendo, però quando Kissinger, dopo che chiaramente l'establishment, il deep state si liberò di Kennedy, portò a casa il petrodollaro, accadde una cosa molto significativa per determinare il sistema di schiavitù del debito attuale in cui noi stiamo, e cioè accadde che nel momento in cui qualsiasi paese voleva comprare il petrolio, doveva richiedere, doveva procacciarsi i dollari per poter comprare il petrolio, perché innanzitutto l'Arabia Saudita, ma poi tutti i paesi OPEC accettarono dei trattati secondo i quali con i dollari si transavano le energie principali, tra cui il petrolio. E quindi cosa succedeva ogni volta che la Fed creava dei dollari per servire queste logiche, queste dinamiche? Succedeva che i proprietari della Federal Reserve, ogni volta che veniva creata moneta, di fatto asportavano ricchezza ai popoli, a tutti i popoli. Questa è una cosa difficile da far passare, perché non tutti hanno approfondito le tematiche economiche, però quando un'elite vuole depredare i popoli, esistono vari modi. Il modo quello più percepito, che è quello delle tasse: quando tu alzi le tasse e magari giustifichi l'innalzamento delle tasse per finanziare la spesa interessi, di fatto tu prelevi ricchezza ai cittadini senza fare niente. Ma vi è un modo non percepito direttamente dai cittadini, ancora più violento e pericoloso, che è quello della finanza, che è quello della moneta. Perché una moneta che si inflaziona, di fatto è come se togliesse ricchezza, è come se togliesse lavoro, è come se togliesse il sangue direttamente dalle vene dei cittadini. Ed è quello che è accaduto dal 1971 in avanti con la Federal Reserve. E allora Vladimir Putin e il processo di de-dollarizzazione in atto è un qualche cosa che ha un'importanza enorme nei destini dell'umanità, ed è assolutamente evidente che questa cosa ha delle fortissime ritrosie in quello che è il centro di del vecchio sistema di potere, e cioè negli Stati Uniti d'America e nell'elite della globalizzazione che ha in America il suo fulcro. Ma è altrettanto evidente che una cosa del genere non sarebbe mai potuta accadere se non ci fossero state delle forti sponde in America, se non ci fossero stati 4 anni di presidenza che hanno favorito questi meccanismi. E ovviamente ogni riferimento a Donald Trump è puramente voluto. Io so che molti magari che mi seguono in questo canale diranno che io sono infatuato di Trump e che vaneggio quando parlo di un'alleanza sotterranea fra Trump e Putin, però io sono qui, mi prendo anche gli insulti quando mi arrivano, e voglio vedere tra un anno, tra 2 anni, quanti di quelli che pensano che io stia cantando storie o stia vaneggiando, quanti mi daranno torto e quanti mi daranno ragione.
Ecco, speriamo di essere ancora qui, diciamo, l'anno prossimo, almeno per capire, insomma, qual è il livello di verità, diciamo, in questa tua profezia, che io personalmente non escludo, però insomma, sai, sono tante le variabili, forse è meglio non farsi troppe illusioni. Andiamo a guardare il secondo servizio, sempre di Lilli Gori, e poi torniamo in studio.
Il voto europeo prelude al ritorno di Donald Trump, secondo il primo ministro ungherese Viktor Orban e anche secondo l'ex capo stratega della Casa Bianca Steve Bannon. I sostenitori della pace in Europa adesso hanno un vantaggio di 1-0 su quelli che vogliono continuare il conflitto in Ucraina, con il secondo tempo che si giocherà negli Stati Uniti. Lo ha detto Orban alla testata Index, commentando i risultati delle elezioni europee. Penso che stiamo guidando 1-0 in Europa nella lotta sulla questione della guerra e della pace. La pausa è stata annullata. Il secondo tempo si svolgerà negli Stati Uniti e ci sono buone possibilità che vinceremo anche là. Non solo in Ungheria, ma in tutta Europa le forze a favore della pace sono state rafforzate, ha continuato Orban. Ad esempio, in uno dei paesi chiave, la Francia, che è forse più a favore dell'invio di soldati occidentali in guerra in Ucraina di chiunque altro, il sistema politico è stato capovolto. Le elezioni parlamentari anticipate adesso si terranno là e ci sono buone possibilità che alla fine i partiti pro pace vincano di nuovo. In precedenza Orban aveva ripetutamente già detto di collegare le speranze di pace in Ucraina al possibile ritorno del repubblicano Trump alla Casa Bianca. Un'analisi simile a quella offerta dall'ex stratega di Trump, Steve Bannon, appunto, nel suo podcast ripreso dalla testata The Globalist. Secondo Bannon, l'Europa è in fiamme con la destra e l'esito delle elezioni europee, proprio come la Brexit nel 2015, è un segnale che spiana la strada alla vittoria di Trump alle presidenziali statunitensi di questo novembre. Inoltre, secondo Matt Schlapp, a capo dell'Unione Conservatrice Americana, i partiti di centrodestra europei dovranno fare alleanze con i nuovi partiti populisti, aprendo la possibilità di un riequilibrio delle forze. Chissà, le trattative per la formazione del nuovo assetto a Bruxelles sono appena iniziate. I numeri rendono possibile la riconferma della maggioranza Ursula con popolari, socialisti e macroniani, nonostante la crescita di forze critiche verso la guerra un po' ovunque. Inoltre, il Cremlino ha sempre chiarito di non fare alcun affidamento sul possibile ritorno di Trump. Intanto, in Francia c'è stato un nuovo colpo di scena. Si sa che il presidente Emmanuel Macron ha sciolto l'Assemblea nazionale, indetto elezioni legislative anticipate e dichiarato che in nessun caso si dimetterà, evidentemente allo scopo di tendere una trappola al Rassemblement National di Marine Le Pen, adesso prima forza di Francia. Dopo tutto questo, il capo del Partito Repubblicano, Eric Ciotti, ha aperto a un'inedita e clamorosa alleanza con la destra della Le Pen. Il Partito Repubblicano francese è spaccato su questo, ma l'esito delle elezioni francesi non è più scontato.
Stefano, l'eventuale ritorno di Trump cambia qualcosa secondo te nello scenario complessivo? Tutto sommato esiste un pilota automatico anche negli Stati Uniti d'America che guida in maniera risoluta anche quando cambiano gli attori visibili.
Io temo che per quanto riguarda non solo gli Stati Uniti ma anche l'Europa, non per sfatare o per disilludere il povero Orban, credo che potrebbe avere delle amare sorprese dalle elezioni francesi. Altrettanto credo che chi si aspetta la fine di una politica aggressiva da parte degli Stati Uniti nei confronti del multipolarismo mondiale avrà altrettante amare sorprese dall'elezione eventuale di Trump. Questo perché la situazione generale degli Stati Uniti è in una tale situazione di difficoltà che indipendentemente dal presidente che dovesse essere eletto, le scelte che ha a disposizione, le opzioni tra cui scegliere sono o l'arrendersi ad un declino economico e politico inevitabile o cercare di combattere per mantenere lo status che hanno perso in questi 30 anni o che rischiano di perdere a causa delle politiche e delle scelte errate di questi 30 anni. Allo stesso modo diffido moltissimo della Le Pen in Francia, esattamente la vedo come una edizione più alta in termini di centimetri della Meloni nostra, già per delle recenti dichiarazioni che ha iniziato a fare favorevoli al conflitto e al sostegno in Ucraina, credo che si presenteranno più di un'occasione per lei di dover confermare questa mia impressione, anche perché non credo che in mancanza di una assicurazioni in tal senso, Macron avrebbe sciolto le Camere, esattamente come in Gran Bretagna si va alle votazioni, ma con un laburista che è forse ancora più guerrafondaio del conservatore attualmente al governo. Ecco, credo che in Occidente le scelte siano state prese e che si stia marciando in una direzione poco facciano le singole persone che dovessero essere elette.
Grazie Stefano. Ecco, Davide, tu hai, insomma, condividi l'idea di Stefano, insomma, pensi che tutto sommato ci sia un'attesa troppo, diciamo, spasmodica per il ritorno di un uomo che poi, insomma, non è detto che ci porti la pace in dono?
Assolutamente, assolutamente sì. Però è interessante capire, quando parliamo di Stati Uniti, parliamo di un paese di oltre 350 milioni di abitanti, no?
330.
Ci sono, vabbè, 300. Più, ok, 330 milioni di abitanti, no? Che ha una popolazione di povertà relativa equivalente a un terzo della sua popolazione, ok? Povertà relativa. Poi c'è una popolazione povera assoluta di circa 20 milioni di persone. Quindi, e questo è un gruppo, è una parte. Poi ci sono i capitalisti, poi ci sono, insomma, c'è tanta gente, ci sono tanti gruppi sociali negli Stati Uniti, come in qualsiasi paese, no? Ecco, per cui il discorso è che Trump rappresenta una coalizione, rappresenta sicuramente degli interessi che non sono, diciamo, allineati con gli interessi dei democratici, dei Dem, che sono allineati invece con gli interessi del Pentagono. Prima Landi faceva delle osservazioni assolutamente molto interessanti sul petrodollaro, no? E parlava degli anni 70. Ma gli anni 70 non è soltanto il momento in cui viene meno Bretton, no? Cioè l'accoppiamento fra Bretton Woods, esatto, tra oro e dollari, no? Cioè si disaccoppiano, e poi parte la crisi energetica dopo poco, nel 73, e quindi il petrodollaro e quant'altro. Ma quello è anche l'anno in cui in America, sotto la presidenza Nixon, viene abolito l'esercito di leva americano e viene istituito l'esercito completamente volontario. Ok, questo è un momento che tutti gli intellettuali americani dell'epoca, John Kenneth Galbraith, che sicuramente Landi conosce benissimo, Seymour Mellman, il senatore Fulbright, insomma una pletora di intellettuali americani di quel periodo, dicono attenzione, perché la professionalizzazione delle forze armate sta portando un'anomalia, diciamo, istituzionale nell'architettura dello Stato, no? Cioè queste forze armate diventano un gruppo di interesse, non soltanto i vertici del Pentagono, che già lo erano prima e che attraverso le commissioni Hoover nel 47, nel 53 ed altre riforme istituzionali acquisiscono sempre più potere, ma addirittura tutto l'esercito, nel momento in cui si professionalizza, ha come modo di riproduzione della propria vita il mestiere delle armi, quindi le guerre. Più guerre ci sono, più denaro affluirà a questo gruppo sociale. E questo lo diceva Seymour Mellman in Military Capitalism negli anni 70, in cui diceva, attenzione, che la guerra in Vietnam non ha nessuna razionalità economica, perché noi abbiamo nel Medio Oriente 2 miliardi di dollari di investimenti e stiamo spendendo 100 miliardi di dollari in questa guerra, e non ha assolutamente senso spendere 100 miliardi di dollari per difenderne eventualmente 2. E lui diceva, a cosa serve questa guerra? A una cosa sola, a riprodurre il potere dei militari e ad estendere la loro influenza decisionale, no? Quindi dopo questo diventa un gruppo sociale che ha un interesse particolare. Quindi non a caso, se andiamo a vedere il debito americano, dagli anni 70 il debito americano decolla, e se noi vediamo il debito americano, cioè il deficit dello Stato americano ogni anno, è l'esatto equivalente delle spese militari americane, che sono quasi un trilione di dollari, quelle dichiarate, perché poi c'è è un iceberg queste spese militari, no? Quindi il trilione di dollari è quello che conosciamo, sotto c'è un'altrettanta montagna di spesa militare che è matrioschizzata, ok? Quindi il discorso è questo, che Donald Trump è stato fatto fuori proprio dai militari. Se, Gianmarco, scusami, io non ero d'accordo su molte cose che tu hai detto, quindi le ho semplicemente ascoltate. C'è un'altra cosa, la realtà è multidimensionale e è come un cubo con tante facce. Io vedo questa faccia, tu ne vedrai un'altra, ok? Io ti dico, per me Trump ha avuto come nemico fondamentale negli Stati Uniti il Pentagono, e c'è una lunga bibliografia di articoli, diciamo, per esempio sul Washington Post, in cui c'è stata una famosa riunione quando Trump è stato eletto, in cui Trump ha detto ai militari, lo riporta il Washington Post, che erano dei ragazzini che facevano delle guerre inutili, eccetera, eccetera. Insomma, si sono attaccati moltissimo. Perché? Perché Trump diciamo, rappresenta un capitalismo che non vuole essere parassitato, okay, dalle spese militari. Tutti i presidenti americani, e questo lo dicono sia Caracciolo sia Fabbri in diverse occasioni che posso dare la bibliografia, hanno detto che quasi tutti i presidenti americani hanno cercato di aprire la Russia. Perché? Ma perché semplicemente perché la Russia è un mercato per il capitalismo occidentale. Ma queste aperture sono sempre state, diciamo, fatte abortire dal cosiddetto deep state. Ora, deep state che cos'è? Deep state non è nient'altro che il potere, diciamo, che si condensa intorno al complesso militare industriale e a questo nuovo gruppo che sono i militari professionali, che non stanno soltanto negli Stati Uniti, ma ormai stanno in tutto l'Occidente. Le spese militari occidentali, per il 70% di quello che spendiamo, vanno a coprire le spese del personale. Ecco perché paradossalmente, avendo una spesa militare 20 volte superiore alla Russia, noi ci troviamo con una capacità industriale che non è equivalente a quella russa, perché i soldi che noi utilizziamo nelle spese militari sono dei soldi che servono ai bisogni di questa nuova classe sociale che sono i militari professionali, mentre la Russia ha uno strumento militare che è ancora di tipo del XIX secolo, cioè è uno strumento militare senza interessi propri, senza volontà propria, che serve in maniera von Clausewitziana esattamente gli scopi della politica, ed è per questo che noi vediamo all'interno della Russia che il potere politico russo può fare un cambio di vertici militari che è impensabile in Occidente, e in Occidente sono i militari che fanno un cambio di politici, ok? Quindi questa è la mia prospettiva, che è, non è diversa da quella di Landi, ma è complementare, è il lato oscuro della luna, the dark side of the moon, ok? E non è che me lo invento, c'è fior fior di bibliografia, soprattutto americano, su questa cosa qui. E concludo così.
Sì, ora lascio a Gianmarco la possibilità di replicare. Intanto sottopongo a Gianmarco questa notizia, che non è nuova, però insomma, è interessante il suo parere. Hunter Biden è stato giudicato colpevole per tutti e tre i capi di accusa. Il figlio del presidente americano rischia adesso fino a 25 anni di carcere, non sarà incarcerato in attesa della sentenza. Ecco, sembra un modo, come dire, no, per dire, vabbè, insomma, non ce l'abbiamo solo con Trump, la giustizia guarda in ogni direzione, che è una tempistica abbastanza sospetta, Gianmarco.
Sì, la tempistica è abbastanza sospetta, ma più che sospetta la tempistica, è significativo il fatto che mai un figlio di un presidente è stato condannato per una cosa che prevede anni e anni di carcere. Io volevo però ritornare al tema più significativo, il tema di cui si sta parlando adesso, cioè l'elezione di Trump e i risvolti dell'elezione di Trump. Allora, io sottopongo dei dati che tu, Francesco, puoi facilmente trovare e eventualmente anche per smentirmi. Il principale finanziatore della campagna elettorale di Trump nel 2016 è stato l'esercito degli Stati Uniti. Quindi questo non è un dato che io sto fornendo sulla base di un'interpretazione, questo è un fatto. Durante la presidenza Barack Obama ci sono stati circa 5.000 ufficiali che sono finiti davanti alla corte marziale perché si sono rifiutati di obbedire al presidente Obama, e c'è stata una contrapposizione feroce tra molte gerarchie militari americane e i Dem e Barack Obama, i quali, i soldati americani, non è che fossero comunque contenti di andare a morire e di vedere giovani di 20, 22, 23 anni tornare in patria nelle sacche di plastica nera semplicemente per soddisfare la domanda di 50 miliardi di dollari annui del comparto industriale militare, che è una cosa diversa dall'esercito. Cioè, qui si mettono sullo stesso piano le lobby che sono dietro all'industria bellica, all'esercito, che è fatto di persone che hanno anche un codice d'onore, hanno anche una serie di, come dire, di valori su cui mi sembra comunque irrispettoso ritenere che siano quelli di portare al massacro centinaia di migliaia di americani e uccidere milioni di persone, come è avvenuto ad esempio nella guerra in Iraq, su cui esistono una fior fiore di letteratura che sconfessa la letteratura di Powell delle armi di distruzione di massa e tutte queste bibliografie a cui molto spesso si fa riferimento, non considerando che ci sono due Americhe. C'è un'America che è nata dall'impero coloniale britannico e che ha una visione schiavistica dell'esistenza, giusto appunto coloniale, ma c'è anche un'altra America, un'America puritana, a tratti ingenua, a tratti che si può anche prendere in giro, che è quella dei Mayflower, quella dei padri pellegrini, quella di una America che si allaccia a una visione di Dio, una visione molto religiosa anche della politica. E quindi quando si parla di America e di Stati Uniti d'America, secondo me bisogna vedere che ci sono due Americhe, cioè partire dal fatto che ci sono due Americhe.
Ma molte Americhe.
Trump ha fatto, sì, vabbè, varie Americhe, ma essenzialmente due.
Varie Americhe.
Varie Americhe, ma soprattutto due Americhe. Un'America che fece la guerra civile con le divise blu, una che fece con le divise grigie, ad esempio, no? Un'America che sostenne Abramo Lincoln e una che non la sostenne. Comunque, al di là di questa breve discettazione, diciamo, e questi distinguo storici che secondo me sono fondamentali, io vorrei ricordare che Trump in 4 anni non ha fatto una guerra. Io vorrei ricordare che Trump,
punto,
a differenza di Biden, ha avuto degli onori militari che Biden non ha avuto neanche durante la sua inaugurazione del suo quadriennio. Biden è un'eccezione nella storia della Repubblica degli Stati Uniti d'America, perché è stato il suo quadriennio è stato inaugurato senza lo sparo di cannoni, che è stato invece tributato a tutti i presidenti degli Stati Uniti d'America. Non occorre essere dei generali per capire che le forme in questo senso significano sostanza. Quindi il fatto che Trump possa essere un'elezione, perché esiste un pilota automatico, quindi un'elezione in odore, in colore e in sapore, secondo me è francamente una ricostruzione destituita di fondamento se ci guardiamo indietro. E l'odio con cui è trattato dai media mainstream Donald Trump, e l'odio attraverso cui le elite del World Economic Forum si riferiscono a Donald Trump, e l'odio che in Europa le elite intellettuali riservano a Donald Trump, è la cartina al tornasole per capire la bontà di ciò che sto dicendo. Poi ovviamente uno può dire che sono io infatuato di Trump, che la faccio facile. Uno può dire che Donald Trump alla fine cosa ha fatto di significativo e importante, se non mettere in crisi la NATO, se non creare meccanismi inflattivi che stanno creando le condizioni per la dedollarizzazione, se non creare i dazi che hanno messo in crisi la globalizzazione e le logiche globali, se non distruggere il trattato transatlantico, se non fare tutte quelle cose che sono state fondamentali per arrivare al punto in cui noi siamo. Ma ovviamente qui bisogna scendere anche nel dettaglio tecnico di comprendere che 35 trilioni di debito pubblico americano, con una crescita che di 4 trilioni all'anno da quest'anno in poi, con una spesa, con un gettito fiscale che non arriva a 2,5 T e con una spesa militare che si aggira intorno a 1 T, a cui faceva riferimento prima. Cosa significa? Significa che il debito pubblico americano cresce a un livello che è insostenibile e che non si può pensare che si possa andare avanti con una Federal Reserve che crea denaro dal nulla per pagare gli interessi e per dare degli interessi in giro per il mondo, che non sono più accettati, non sono più voluti da chi anche doveva averli. La Cina si è disfatta del debito pubblico americano, perché quando lo standard di valore è il dollaro...
No, scusa, lo sta calando, non se ne è disfatta?
No, lo sta calando...
Sta calando l'esposizione sul debito americano.
Pesantemente lo sta calando. Voglio dire, a quanto è arrivata la Cina?
Cioè, 900 la Cina, miliardi, mi sembra.
No, molto meno. Dopo ti darò i dati precisi, ma è molto meno. È stata già superata dal Giappone, ora anche il Giappone, che era perché la Cina era storicamente detentore di debiti pubblici, di alto debito pubblico, di alto treasury, perché aveva una bilancia, aveva un surplus a favore. E allora scambiava i green dollars, i dollari frutto del surplus commerciale, con i treasury, con lo yellow dollars. Ora li sta, da un bel po' li sta svendendo. Anche la stessa crescita del valore dell'oro nel mercato è dovuto al fatto che nei paesi, sia la ECBDC che la BOC, le uniche due banche cinesi che sono nei 15 che determinano il prezzo del dollaro, del London Bullion Market, hanno venduto i treasury. Quindi se uno va a verificare come si sono comportate l'ECBC e il BOC, la Bank of China, ci si rende conto che la Cina ha iniziato una politica contundente verso il dollaro nel momento in cui ha deciso di mettere i treasury nel mercato, che è una cosa di oltre 3 anni fa, non è una cosa che si è improntata adesso.
Va bene, ragazzi, è tutto chiaro il discorso. Andiamo avanti, però, perché c'è un altro, l'ultima parte di ragionamento militare che dobbiamo affrontare per chiudere la trasmissione. Prego, Gianmarco.
No, io posso anche concludere qua, forse sto parlando troppo, però...
No, io vorrei che rimaneste intorno ai 4-5 minuti, se no non riusciamo a chiudere l'ultima parte della puntata.
Va bene, in sostanza io concludo dicendo che secondo me la presidenza Trump è fondamentale per creare un momento di pace, un tavolo Russia-America-Cina che possa piantarla con questa storia delle guerre per finanziare essenzialmente l'espansione del petrodollaro e tutta l'aggressività della NATO.
Grazie Gianmarco. Ecco, voglio tornare sulle questioni militari con te, Stefano, perché la stampa, che insomma non brilla per obiettività, pubblica un articolo, un retroscena a firma di Jacopo Iacoboni, che è un uomo, come dire, molto sensibile al fascino della NATO. Dice: retroscena, doppio colpo mortale dell'Ucraina in Russia, distrutta la base di Nezegol con gli IMARS, cioè questi missili occidentali, il principale posto di comando russo per attaccare Kharkov. Poi però proviamo a entrare, ecco, per leggerlo, dice: ops, pagina non trovata. Allora, è una bufala, è un errore, ti risulta?
Io ho letto quella notizia, ma non ho trovato nessun tipo di conferma. Anche le foto che sono state postate rappresentavano un incendio che sembrava più di idrocarburi che di un edificio distrutto, cioè qualcosa che continuava a bruciare con fumo nero. Sembrava un deposito di olio motore, non di sicuro un posto di comando, ecco, cioè non è che si mettono in mezzo al magazzino dei pezzi di ricambio i comandi, assolutamente non ho trovato nessuna indicazione in tal senso. Iacoboni ha continuato a postare questa notizia per 2 giorni, io sinceramente avrà delle ottime fonti, ma io i video e le foto che ho visto non confermano assolutamente nulla di tutto quello che ha scritto.
Ecco, questo ci rassicura, perché Iacoboni che scrive una notizia vera.
È strano però, perché io sinceramente trovare delle notizie false date da Iacoboni, mi sono sorpreso di questo.
No, dico, siccome la stampa a Torino la chiamano pare la bugiarda, ecco, se tu sei da quelle parti lo saprai. Sono fatti un nome, insomma, sarebbe un peccato poi perderlo, perché scrivere una notizia vera quando si può continuare a mentire. Senti, che notizia hai invece della situazione sul campo militare? Leggevo che i russi stavano avanzando in direzione di Sumy anche, e non so se a Kharkov la battaglia infuria ancora, insomma cosa sta accadendo nelle zone di guerra?
No, ci sono tanti fronti in grande fermento, A Kharkov di fatto sono apparse delle unità, delle riserve ucraine che ci fanno pensare che abbiano dovuto ricorrere o raschiare il fondo del barile, insomma, c'è un po' di... hanno portato molte unità, questo te lo posso dire. Molte unità dei servizi segreti di Budanov e altre che sono state spostate in gran parte da altri fronti. Adesso addirittura gli ucraini sul fronte di Kharkov sono addirittura in superiorità numerica rispetto alle unità russe che sono presenti lì. Per quanto riguarda il villaggio cui facevi riferimento, è stata data la notizia dal buon Kadyrov, che ha avvisato che a Rizevka il villaggio è stato preso dagli uomini della Wagner, perché è un villaggio che in pratica è la continuazione di un villaggio russo, è proprio sul confine. Hanno fatto questa puntata. Più a sud, tra Kupiansk e Kremennaya, posso dirti che sono stati presi un paio di villaggi, tra cui Ivanovka, Orlianske, poi altri ancora poco più a sud, Andreevka è stata presa, adesso si stanno avvicinando altri due villaggi, sul fronte ad esempio Sakovanzetti c'è Rezdolovka che ormai è pronta per essere attaccata, sul fronte di Artyomovsk c'è la parte est di Chasovyar, che è chiamata il quartiere Canal, è messo male per gli ucraini perché oltre la metà di questo quartiere adesso è in mano ai russi e nonostante i tentativi di contrattacco ucraini non sono riusciti a cambiare le sorti della battaglia finora, che sembra ormai persa. Più a sud, su Avdeevka, abbiamo Novo Aleksandrovka, che è interamente sotto controllo russo. Domani probabilmente, di solito ci mettono due giorni a dare la notizia, il Ministero della Difesa russo darà la notizia ufficiale della presa di Novo Aleksandrovka. Sokol è praticamente un altro villaggio interamente preso due giorni fa dai russi. Novopokrovsk è quasi interamente caduto sotto controllo russo. Più a sud ci sono delle avanzate dopo la presa di Netalyovska dei russi, da parte dei russi verso nord. Stanno mettendo in difficoltà alcune unità importanti, anche su Krasnogorovka ci sono state alcune avanzate sul fianco sinistro della città, da parte dei russi chiaramente. Verso Novomikhailovka ci sono state avanzate sia a nord che a sud della città, in direzione di Konstantinovka, questo dopo la conquista del villaggio di Paraskoveevka, che è avvenuto sempre questa settimana, tra l'altro. Più in là abbiamo la conquista di Staromajorsk e un'avanzata decisa su Rozaine, che è un villaggio a fianco, sul vecchio fronte di Velika Novosolka, per chi si ricorda l'avanzata, l'offensiva ucraina dell'anno scorso. E poi c'è il fronte di Kamiansk, che si sta riscaldando molto, dove c'è anche Rabotino, che è stato conquistato dai russi. Infine è stata data la notizia del definitivo ritiro della famosa testa di ponte di Krinky, dove sono stati mandati al massacro i marines della marina ucraina, 36esima, 32esima, 34esima marines, poveri ragazzi, sono stati mandati a cercare di tenere in piedi una operazione impossibile. Poi stanotte c'è stata una pioggia di missili su Kiev, su Dnepropetrovsk, su alcuni ulteriori aeroporti, che ha fatto gridare stamattina l'esigenza di altre 7 batterie di Patriot da parte degli ucraini. Segnalo una cosa però, che nei giorni scorsi gli ucraini sono riusciti a danneggiare quasi per intero un'altra batteria di S-300 russa nella Crimea, Ecco, questo è un'azione prodroma all'arrivo degli F-16, cioè stanno cercando in tutti i modi, grazie ai satelliti, agli aerospia americani e della NATO in generale, di individuare tutte le batterie a lunga gittata delle difese aeree russe presenti in zona di operazione militare speciale per cercare di arrecare un grave danno e in vista appunto dell'arrivo degli F-16. Questo è un altro brutto segnale perché appunto c'è il discorso di dove li piazzano questi F-16, non è una cosa molto bella. Ecco, un'ultima cosa, stanno procedendo le esercitazioni congiunte con presenza di armi nucleari tra Russia e Bielorussia, anche la regione di di Leningrado, per essere preciso, la regione, è coinvolta in queste esercitazioni, quindi tutta la fascia nord del fronte con la NATO.
Grazie Stefano per questa ricostruzione così analitica e precisa dello scenario di guerra. Davide, si parlava di una possibile spallata russa nei mesi primaverili e caldi, tutto sommato però lo scenario sembra di stallo, ecco, insomma, è evoluto, cambia niente rispetto alle previsioni. Volume.
Non si sente.
David, non ti sentiamo.
Sì, eccomi, adesso sono tornato. Sì, penso che sia, diciamo, in parte sia, diciamo, reso impossibile dalle condizioni oggettive, in parte sia la conseguenza di una scelta russa, cioè di portare avanti un tipo di guerra che ha un tipo di pressione costante, che vuole anche dare il tempo di vedere maturare degli scenari politici europei, secondo me, ovviamente, ora non ne ho la certezza, quindi aspettare, comunque andare avanti, aspettando che comunque questa lenta distruzione porti anche a un ulteriore crollo dei consensi in Europa. E infatti, diciamo, le elezioni politiche europee hanno comunque dato queste indicazioni. Edward Snowden, che sta in Russia, ha fatto un Twitter dicendo: i partiti bellicisti sono stati puniti. Questo è il Twitter di Snowden che campeggia in primo piano sul suo profilo X. Quindi, diciamo, questo qui. Volevo un attimino far vedere una cosa, se mi accetti la condivisione di questo articolo velocemente, per chiudere. La vedi?
Cosa?
Sì. Ti ho fatto una condivisione di un articolo del Washington Post.
Riusciamo a farlo vedere, regia, riusciamo a farlo vedere? Riusciamo, dici tu cosa dice.
Ok, interrompo. No, è l'articolo del Washington Post.
Aspetta un attimo, vediamo se riusciamo adesso. Fallo rivedere.
Ok, avvia condivisione, ecco.
Ora ce la facciamo. Eccolo qui, che dice?
Ecco qua. Questo è un articolo del Washington Post del 17 gennaio 2020. Siete un mucchio di stupidi e bambini. L'ho tradotto con Google Traduttore. All'interno della straordinaria invettiva di Trump contro i generali. Ed è un articolo del Washington Post che attacca Trump, attenzione, non lo difende, ok? Quindi
qui non vale niente.
Io sono perfettamente d'accordo con quello che dice Gianmarco, cioè Trump è assolutamente, sarebbe nelle sue intenzioni di essere il presidente della de-escalation, assolutamente, sono assolutamente d'accordo con Gianmarco, forse c'è stato un misunderstanding prima. Qui abbiamo un articolo del Washington Post che attacca Trump per aver attaccato i generali, ok? Nel senso di averli attaccati dicendogli: statevene buoni, non rompete le scatole con le vostre guerre, state al vostro posto, dico io quando e come fare una guerra eventualmente, ok? E c'è stato uno scontro durissimo con il capo del Pentagono, col capo di Stato Maggiore, e il Washington Post attacca Trump, ok? Quindi sono in associazione. Il Washington Post è di proprietà di Bezos, ok? Bezos è Amazon. Amazon è uno dei maggiori cloud che il Pentagono usa per depositare i dati, cioè Amazon è Pentagono, ok? Bezos è Pentagono, quindi Washington Post è, come diceva Noam Chomsky, che ormai purtroppo pare che sia molto ammalato, è un megafono del Pentagono, quindi questo per dimostrare che il complesso militare industriale, il Pentagono, che per me è il padrone politico, quantomeno della politica estera americana, ha assolutamente paura di Trump, perché non riesce a controllarlo. Ok, Trump non riesce a controllarlo perché, in parte perché è un personaggio, diciamo, anche psicologicamente poco controllabile, in parte perché rappresenta una emersione di una frattura di una società americana che capisce perfettamente che il Pentagono la sta parassitando da anni e la sta soffocando, ok? E quindi, diciamo, ecco che c'è stato questo articolo e questo attacco. Quindi questo è il discorso, cioè volevo soltanto far vedere questa cosa e dire che la situazione è molto pericolosa, proprio perché i centri decisionali americani non sono quelli che pensiamo che siano, cioè il Congresso conduce ben poco i giochi ormai, la politica estera americana è nelle mani dei generali americani, di quelli che il sociologo americano Charles Wright Mills già nel 1956 chiamava i warlords del Pentagono, ed è un processo di controllo della politica estera da parte dei militari che c'è ormai quasi più di 70 anni di storia alle spalle, un secolo di consolidamento. Ecco, chiudo con questa riflessione, bene, a cui Gianmarco se vuole può anche dire
qualcosa. Subito la parola Gianmarco. Prego. Abbiamo 2 minuti prima di chiudere, ti lascio le conclusioni. Prima però vi vorrei fare vedere il trailer dell'ultimo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo, che affronta proprio i temi che abbiamo approfondito in questa puntata. Pochi secondi, torno da Landi, concludiamo e ci salutiamo.
Dopo decenni di retorica ingannevole a favore delle grigie burocrazie continentali, tornano a spirare venti di guerra. A spingere per la militarizzazione è il presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui, se la Russia dovesse spingersi troppo oltre nella sua guerra contro l'Ucraina, allora l'Europa dovrebbe essere pronta a fermarla, armandosi e andando in guerra. Una guerra che potrebbe espandersi su scala globale. La sottile linea rossa che rischia di essere oltrepassata è evidente a tutti, ma i media continuano ad aizzare l'opinione pubblica contro l'invasore russo, anziché delineare i rischi concreti di questa retorica guerrafondaia. Visione torna allo spettro della guerra, esplora le cause profonde del caos contemporaneo. Un invito alla riflessione critica e alla ricerca di soluzioni pacifiche in un mondo sempre più complesso e interconnesso. Ordina ora su visioneeditore.it.
Ecco, l'unico modo per contrastare il dominio, il veleno del mainstream è quello di lavorare sul piano della conoscenza, altrimenti il sistema fondato sulla suggestione, dominato dalle persone che comandano, avrà sempre la meglio. Visione, un altro sguardo sul mondo, è un antidoto contro questo modo di governare cose, società e persone. Gianmarco, per chiudere, abbiamo un minuto preciso.
No, per chiudere, ho visto questo articolo. Questo articolo, cioè, i generali, cosa vuol dire? Ci sono sicuramente dei generali che vorrebbero fare la guerra, così come ci sono anche dei membri del Partito Repubblicano, che ufficialmente è lo stesso partito che di Trump, penso ad esempio a Lindsey Graham, che vorrebbero fare la guerra. Addirittura Lindsey Graham ha specificato che bisogna espandere il conflitto e fare la guerra per non far perdere l'Ucraina, perché ci sono 12 trilioni di materie prime di valore in Ucraina che non può essere lasciato a Putin e ai BRICS. E quindi è evidente che ci sono due Americhe, è evidente che c'è una situazione fortemente in conflitto, ma c'è questa situazione in conflitto che secondo me si risolverà molto semplicemente con una vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali di questo novembre, oppure con un qualcosa di straordinario che passerà proprio da quei militari che non vogliono la guerra. E quindi ogni riferimento, ad esempio, al il capo di Stato nominato da Biden, che si chiama Brown, Quincy Brown, un capo di Stato Maggiore, che è colui il quale affiancò Trump nell'uccisione di Soleimani, e quindi un uomo di fiducia di Donald Trump. Quindi quando verrà spiegato in un dibattito pubblico come è possibile che Joe Biden abbia nominato un controverso militare, che era l'ex capo dell'aeronautica quando c'era Trump, come capo di Stato Maggiore, si capirà che anche il Pentagono è qualcosa di molto multiforme e non univoco, non è più un blocco unito come magari noi siamo portati a pensare. I neocon, la Lindsey Graham, sono ormai una minoranza nel Partito Repubblicano, hanno comunque sicuramente un certo peso, ma io penso che l'elezione di Donald Trump e l'emergere di questo personaggio politico stia facendo la storia. Le persone che non si controllano fanno la storia, le persone che si controllano come la Meloni non fanno neanche la storia del quartiere Garbatella, dove sarebbe stato un ottimo presidente di quartiere, secondo me. E quindi io guardo con favore l'elezione di Trump e la sua esperienza politica.
Bene, grazie a tutti voi. Si conclude qui questa puntata. Saluto e ringrazio Stefano Orsi.
Grazie, spero che i generali di cui parlavano non siano i generali Turgidson e Ripper, per chi ha passione di cinema. Comunque grazie per l'invito e buona serata.
Ecco, al massimo il generale Buttiglione, forse era colonnello, non mi ricordo, forse può aiutarmi Davide Colantoni. Ciao Davide.
Non lo so, non mi ricordo.
Va bene,
un saluto.
Ciao Gianmarco Landi.
Un saluto a tutti e io mi auguro che tutti i capi di Stato del G7 che saranno ospiti della città in cui sono nato, Brindisi, facciano la fine di Pompeo nel 50 avanti Cristo.
Ecco, ma non Mike Pompeo, quello del triumvirato con Crasso e Cesare. Ecco, specifichiamo Pompeo, perché se no c'è chi potrebbe confondere.
Il capo dell'elite politica degli ottimati, ecco. Che si scagliò contro Giulio Cesare e i Populares e che rimase intrappolato a Brindisi in una trappola mortale, e da quel momento in poi Giulio Cesare trovò la discesa per poter vincere la seconda guerra civile romana.
Bene, ecco, anche una lezione di storia per chi guarda Visione.
Al massimo si rivedranno a Filippi.
Ragazzi, così non finiamo più.
Io sto tenendo il freno per non intervenire.
Adesso parliamo di Macron per Cingetorige, alla fine sconfitto. Dai, così non la finiamo più. Va bene, ragazzi, una puntata sulla storia antica la faremo un'altra volta. Per stasera accontentatevi di questo assaggio. Comunque, insomma, gustoso. Grazie ancora a tutti voi. Vi ricordo come sempre che Visione TV vive solo grazie al vostro sostegno. Stiamo attraversando una fase di discreta difficoltà economica, per cui chi volesse aiutarci può farlo, sarebbe il benvenuto. I numeri che la regia manda ora in sovraimpressione. Vi invito a sostenere il nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. Eccolo qui, torna allo spettro della guerra, l'ultimo numero. È importante tenere in vita questo strumento indispensabile per arrivare a quella parte di pubblico che preferisce leggere anziché guardare programmi come questo in TV o su YouTube. Grazie ancora a tutti voi, vi auguro una splendida serata.